Benvenuti a tutti, bentornati su The Next Chapter. Questo è il decimo capitolo e, come potete sentire, sono tornato io. Alberto Mapelli al microfono. Ringrazio Alessandro Azzullo per avermi sostituito, ma ho dovuto eliminarlo fisicamente per rimpossessarmi della conduzione. Come potete intuire, Alessandro Azzullo non c'è, ma vi presento il resto della redazione, a partire da Jacopo Gramegna, che sento che ride in sottofondo. Ciao Jacopo.
Buonasera a tutti, ovviamente ho portato sfiga a Daiso Zo che si è fatto male. Buona settimana.
Un bentornato a Nicola Scarpelli. Ciao Nick.
Ciao a tutti, ciao, volevo salutare anche il mio amico Glauco Benetti, che so che ci ascolta sempre.
Ma chi è?
Bentornato Pelacci.
Ciao amici, vi aspetto come al solito alla fine puntata con Big Data, la nostra rubrica. Nel frattempo trasmetteremo musica da ballo.
Sì. Un bentornato a Leonardo Flori, ciao Leo.
Io ero di buon umore, poi sono bastati 6 secondi di Pelacci e mi ha rovinato la serata.
Ecco qua, si inizia subito carichissimi. Allora, lunedì non abbiamo avuto la notizia bomba oggi, abbiamo avuto una mezza notizietta ieri con i Lakers che sembrano intenzionati a fare trade per Ariza, ma fino al 15 dicembre, se non sbaglio, non è possibile scambiarlo, quindi aspettiamo.
Scusami, fermati subito, ma come non abbiamo avuto la notizia bomba? Swaggy P,
come vero,
e torna in NBA.
Hai ragione.
Abbastanza, forza, andiamo avanti.
Hai ragionissimo. I Nuggets ci provano a salire oltre i Blazers nella scala dell'odio. Benissimo. Settimana che però ha portato ad altro, e direi che possiamo aprire così con la trade tra Cleveland e Milwaukee, a cui si è aggiunta Washington come contorno. Il piatto principale è Hill, che da Cleveland finisce ai Bucks. Ha un contratto di 19 milioni quest'anno, 18 l'anno prossimo, ma uno solo garantito. A Cleveland finiscono Della Vedova, Hanson, la seconda 2021 dei Bucks, la seconda 2022 di Washington e la prima 2021 dei Bucks, con le seguenti protezioni: 1-14-2021, 1-10-2022, 1-10-2023 e anche 25-30, 1-8-2024. Se in tutti questi anni non sarà diventata dei Cavs, si trasformerà in due seconde nel 2025, mi sembra, o 2024-2025. Washington, sì, complicatissimo. Washington invece ottiene Decker, cede Jason Smith ai Bucks, e i Bucks hanno anche la seconda 2020-2021 di Washington. Mamma mia, che casino. Qualcuno ha osservazioni o vado io?
Che ci vuole un sacco di tempo per enucleare una cosa che ad aprile non sposterà niente.
No, se posso, esatto. Partirei. Vai. Io, perché secondo me ho delle idee un po' più, cioè ho delle idee abbastanza forti, piacerebbe sapere quello ne pensate voi. Allora, i motivi per cui è stata fatta sta trade mi sembrano abbastanza ovvi, cioè Washington aveva bisogno di risparmiare un po' di soldi visto che sono, mi sembra, la settima squadra per luxury, tassa di lusso in questo momento, e quindi considerando che fanno schifo giustamente vogliono un po' risparmiare. I Cavs l'hanno dato via Hill perché comunque puntano forte su Sexton, provando di apprendere qualche asset futuro, e i Bucks sperano che Hill si senta ancora un giocatore di basket. Se fosse quello visto quantomeno a Utah 2 anni fa, sarebbe anche un ottimo innesto, visto che comunque mi sembra molto complementare con tutti ed è una point guard forte difensivamente che non c'ha bisogno della palla dall'altra parte e che comunque tira bene anche da 3 punti. Quindi secondo me con Budenholzer si potrebbe anche sperare di farlo resuscitare. Ci credo poco, pochissimo anzi. La vera mossa, secondo me, incredibile da parte di John Horst, general manager dei Bucks, è che è riuscito in un colpo solo a fare salary dumping senza dare, secondo me, pressoché niente in cambio. Perché comunque i Bucks con questa mossa, come diceva prima Albe, risparmiano 17-18 milioni all'incirca sul prossimo salary cap, perché appunto Hill varrà come 1 milione solo perché c'è un contratto non garantito, mentre Hanson e Della Vedova ne guadagnavano 19 in 2. tutti completamente garantiti. Questo confermo, permetterà
controllato pomeriggio, confermo.
Questo appunto permetterà ai Bucks di avere la flessibilità salariale quantomeno necessaria per valutare le loro opzioni, visto che comunque c'hanno due free agency importanti come quella di Bledsoe, ma soprattutto come quella di Middleton, e gli darà la possibilità magari di fare un pensierino di portare anche magari qualcuno da fuori. Cioè, questa trade secondo me, da un punto di vista di costruzione futura di roster di Milwaukee, sposta parecchio, e lo fa costando una seconda scelta di cui non frega niente a nessuno, almeno in questo momento, della vedova che non è in grado di stare in campo in NBA, Hanson che è un pochino, diciamo, un po' meglio, ma la rotazione dei lunghi dei Bucks è già comunque secondo me abbastanza chiara da questo punto di vista.
E
già
poi sta in infermeria adesso?
Sì, appunto, esatto, un giocatore rientrerebbe a febbraio tipo, e poi comunque di cui i Bucks fondamentalmente non hanno senso, perché in una a playoff saranno 25-30 minuti di Brook Lopez, qualcosina da Tom Maker se riesce a stare in campo, e poi fondamentalmente da centro ci giocano Giannis e Ilyasova, ma comunque insomma tanti esterni, quindi non sposta nulla da un punto di vista di oggi. E arrivando appunto al discorso della prima scelta, è vero che i Bucks hanno già impegnato la loro prima scelta ad oggi, cioè nel senso partirà dal 2021, e tra l'altro secondo me non partirà dal 2021,
no.
Cioè dal 2021 partirà con la possibilità che possa andare a Cleveland, però i Bucks, perché i Bucks, ricordiamo, facendo un attimo di ordine, hanno ceduto la loro prima scelta a Phoenix in cambio di Bledsoe,
2019.
Quando hanno preso Bledsoe l'anno scorso. Esatto, no, però l'avrebbero già dovuto cedere quest'anno.
Sì,
il punto
sì,
è che con le protezioni di Horst, che ha messo su quella pick, che era protetta 17-30, l'hanno tenuta ed è diventata Dante Di Vincenzo. Quest'anno sarà ancora di Phoenix, ma è riprotetta un'altra volta 17-30, il che vuol dire che al 95% se la tengono i Bucks uguale, quindi al massimo i Suns prenderanno la 2020, il che vuol dire che siccome non si può scambiare per 2 anni di fila la prima scelta, ai Habs va la 2022, che comunque è protetta in lotteria.
1-10.
Quindi non 1-14 al primo 1-14, anno.
1-14, 2021, 1-10.
Ma nel 2021.
Ah, sì, no, scusami,
era giusto. Scambiare.
Sì, sì, hai ragione.
Bravo, direttore, bravo. Mi farei preparato, volevi fare.
E quindi io dico, cioè, hanno speso veramente poco, hanno preso tanto. Dall'altra parte la medaglia, però, secondo me, hanno preso troppo poco Cleveland. E questo è quello che volevo, diciamo, girare a voi come la mia impressione. Cioè, i Habs in 2 settimane si sono resi conto che fanno schifo, che non fanno playoff e che devono pensare a costruire sul futuro, meglio tardi che mai. Hai dato via Korver e Hill e hai preso 3 seconde scelte, se non sbaglio, una prima che, come abbiamo detto ora, ad esagerare sarà dal 2022 e comunque non sarà super eccellente. Cioè, 2 contratti come quelli di Hanson e della Vedova, che sono tutti garantiti sulla prossima stagione, a differenza di quelli di Korver e Hill, che sulla prossima stagione invece erano parzialmente garantiti, solamente per una piccola parte, e 4 mesi di Alec Burks, che a fine stagione saluta perché non lo puoi rinnovare, perché addirittura in questo modo sono andati a peggiorare quella è la loro situazione salariale, perché in questo momento, la prossima stagione, hanno 107 milioni e mezzo di contratti garantiti su un cap progettato attorno a 109-110, cioè, che vuol dire che, cioè, hai preso asset secondo me di serie B, per non dire di serie C, tutti sul lunghissimo periodo. Ti sei incasinato il salary cap e quindi non avrai, diciamo, una flessibilità che ti può permettere, non lo so, di dare dei contratti magari anche un po' fuori mercato ai rookie che sono in restricted free agency, piuttosto che provare a tentare qualcuno che magari uscirà dai contratti firmati nel 2016, piuttosto che assorbire i brutti contratti degli altri cercando di prendere giocatori interessanti. Cioè, voglio dire, nella situazione in cui sono i Cleveland Cavaliers in questo momento, e secondo me sono nella peggior situazione possibile, in questo momento secondo me sono la peggior franchigia dell'NBA, perché anche i Phoenix Suns, che tecnicamente magari sono più scarsi, comunque sono più avanti di te perché Devin Booker e DeAndre Ayton mi sembra sia, diciamo, meglio rispetto a Colin Sexton e quello che diventerà poi la tua prossima prima scelta, perché ora va bene che i Habs il prossimo anno sceglieranno alti e draft, però nel senso non è che peschi sempre LeBron James o andarti un pochino peggio Kyrie Irving
o i Jedi.
Esatto, nel senso, secondo me, cioè, ti può capitare di pescare anche Bargnani delle volte, e se tu peschi Bargnani è un po' un problema, perché nel senso hai liberato, hai dato via Korver e Hill con la scusa di far giocare Sexton e i giovani. Il problema è che io di giovani in questo roster non ce ne vedo punti, a parte Sexton. Cioè, l'altra sera ha giocato 25 minuti Blossom Game, che l'hanno preso con una trade dai Canton Charge, che l'hanno preso dagli Spurs, e la squadra di G League senza trattino di Cleveland ha preso Blossom Game, gli ha dato 25 minuti per provare a vedere se è in grado di fare qualcosa. Cioè, il prossimo anno questi c'hanno comunque 18 milioni e mezzo di Tristan Thompson inscambiabili, 13 milioni e mezzo di Clarkson inscambiabili. Sono curioso di vedere e chi li piglia.
Allora, posto che non sono sicurissimo della scadenza di Thompson, ma credo sia fine anno prossimo, giusto?
Sì, sì, Thompson c'ha più, oltre a quest'anno, anche 2019-2020 prende 18 milioni e mezzo.
Ok, quindi vabbè, quest'anno penso nessuno se lo pigli, ma non è quello il punto. Secondo me l'anno prossimo non ci metteremo sul fuoco. Vabbè, guardalo ora, mi sembra un giocatore più che decente. Magari qualcuno disperato che tenta di fare i playoff lo trovi. Però non è quello il punto che ti discuto. Secondo me sei troppo severo con Cleveland, nel senso che valore potevano avere effettivamente Korver e Hill? Cioè, è vero
d'accordo.
Che hanno preso asset di serie B o di serie C, come dici tu, ma quanto puoi ricavarci da questo Hill che non sembra più un giocatore NBA?
No, ma
è
io
una
sono
scommessa
d'accordo
per quest'anno.
Che poi non voleva neanche giocare loro, cioè nel senso avevano dichiaratamente esatto. Però quello che ti dico io è che della Vedova e Hanson sono 19 milioni che c'hai anche l'anno prossimo e devi faticare per dar via.
Cioè, Hanson,
il Korver no.
Beh, Hanson no, dai. Cioè, se mi dici che Hanson con quei 9 milioni di contratto l'anno prossimo non lo scambi, dai.
10 e mezzo.
È 10. Ma va incalando, no?
Sì, però ne guadagna 11 qualcosa quest'anno. Non sono così sicuro, però. E anche lì, cosa pensi di tirarci fuori? Un paio di secondi?
Un paio di secondi? E fai spazio per assorbire altri contratti? O prendi un altro contratto brutto?
Guarda solo cosa hanno preso i...
Ma non dico sia brutto,
cioè, questi quelli portavi magari alla deadline, no? Come l'anno scorso hanno fatto Philadelphia, che li ha preso a zero praticamente Bellinelli e Korver. Ci sta forse a prendere qualcosina adesso pur di perderli a zero a febbraio, non lo so. Secondo me...
No, lo so, però dico, per la situazione in cui sono... Io avrei cercato o prendi di più, oppure mi va bene di prenderli a zero, ma mi tengo 19 milioni il prossimo anno e che ne so, vado da, non lo so, un nome a caso, da Terry Rozier, gli do un'offerta fuori mercato e Boston non può pareggiare e magari prendi lui. Cioè mi sembra comunque un asset migliore di una scelta 2022.
Sì, no, ma ci sta.
Sì, no,
o di 3 mesi di Burks, cioè quello è il punto mio, cioè secondo me bisognava rischiare un po' di più. Cioè hanno fatto il compitino, hanno tagliato 2 rami secchi, taglieranno il terzo che è J.R. Smith, che addirittura non solo ha detto che non vuole giocare ma non si allena proprio con gli altri, e quindi taglieranno anche lui, però dico, cioè sì, ha preso 6.
Da una situazione però post esplosione nucleare praticamente, cioè è la seconda
però,
volta che va via LeBron, e riconsapevole di essere in questa situazione.
Vero. Però c'è chi è partito da situazioni peggio, vedi Marx, e secondo me ha fatto cose quantomeno con più coraggio, cioè secondo me ci voleva più coraggio, tutto lì. Poi nel senso, hanno fatto forse anche il massimo, cioè c'avevi ragione anche voi, cioè, non era così facile chiedere di più da 2 giocatori comunque anziani e piuttosto finiti, però ecco, secondo me ci voleva un po' più di coraggio, ecco, tutto lì.
Beh, io...
Mi avete fatto venire mal di testa.
Io vorrei, diciamo, chiudere un pochino il discorso su questa trade. Non so se avete altro da dire, ma io, diciamo, vorrei buttare, diciamo, il mio piccolo contributo dicendo che questa trade si ricollega perfettamente a quello che dicevamo inizio anno della situazione di Milwaukee, cioè con questa trade e con le protezioni che ha messo sulle scelte sia in passato che adesso Horst, cominciamo ad avere un senso di quello che è l'idea di Milwaukee, che è eventualmente trovare asset, ma soprattutto trovare spazio, che è uno spazio che sarà importante sia su Bledsoe che su Middleton, anche se Middleton ha litigato in questa settimana, non è l'unico giocatore che ha litigato in questa settimana NBA col coaching staff o con qualcun altro della propria squadra, però è una mossa davvero importante e così legittima tutto il lavoro che è stato fatto anche l'anno scorso su Bledsoe. Insomma, è un puzzle che si va delineando poco alla volta a Milwaukee, ma che per il futuro sembra sempre più interessante di quanto sembrassi un mese fa e un mese prima ancora. Bel lavoro di Horst, mi sta piacendo molto.
Quello che dice Scarpelli di essere coraggiosi, i Milwaukee Bucks sanno che se non rischiano e non provano a massimizzare o quantomeno provarci, Giannis 2021 ciao. Quindi se non provi adesso almeno a far vedere che vuoi essere competitivo e ci provi nelle tue possibilità, non puoi farlo mai più.
Ma poi mi sembra anche la scelta giusta, nel senso, hanno finalmente indovinato l'allenatore, tutti i pezzi stanno andando al suo posto, cioè mi sembra giusto anche provare a fare lo step successivo per provare a salire ulteriormente di livello, ecco.
Concordo,
sì, assolutamente. Mentre su l'ultima battuta su Cleveland tenderei a stare con Nicolò, perché secondo me con la 8, per quanto Sexton stia, ripeto, un giocatore che non passa mai di moda nell'NBA, però forse non è il giocatore con più potenziale in quella fascia di draft, quindi sto con Scarpelli anche da questo punto di vista, perché volevano Sexton negli ultimi 10 giorni sembrava volesse per forza Sexton, anche se prima sembrava volesse un'ala al posto di James, si parlava di Porter infatti, che poteva scendere fino alla 8, hanno scelto Sexton. Si poteva anche rischiare di più, tanto ripeto, lo scenario post-nucleare, questo è.
Io penso loro sperassero che Sexton facesse una cosa alla Lillard, cioè arrivare
subito
semplicemente
alla
come
Lillard.
Scorer. non per no, grazie, però.
Come no, ma ci sta,
Prendere sì, uno ma dico alla Lillard del primo anno, non è proprio facile. Cioè,
no, assolutamente no. Lillard fece una stagione da rookie fuori dal mondo, anche e soprattutto per la scelta a cui venne preso. Però secondo me loro a quello puntavano con Sexton, cioè puntavano a uno scorer che potesse prendere in mano una squadra da subito, una squadra scarsa, ovviamente.
Secondo me si poteva far meglio. Comunque,
proseguiamo. Oggi è una puntata abbastanza allegra, nel senso che se di solito trattiamo tanti casi umani, oggi ci siamo concentrati su squadre che vanno forte in questa lega. E in questa lega ce ne sono tre che stanno ad ovest, di cui parleremo oggi. Ve le spoileriamo, che sono Oklahoma, Lakers e Mavericks. Partiamo da OKC. Doveva esserci Ale come alfiere, ma purtroppo causa assassinio alle spalle non c'è più. Chi si offre volontario?
Mi offrirei io, visto che Allen avrebbe parlato bene, io invece gli voglio stroncare.
No, scherzo.
Per me sono una delle grandi sorprese di questo inizio stagione, perché hanno vinto 16 partite.
Ma te sarai sorpreso, ma cosa
c'è? Hanno vinto 16 partite su 24, dimostrando di essere una squadra tosta, dimostrando di essere una squadra secondo me con ancora tanti problemi che vengano spazzati sotto il tappeto in questo momento perché le vittorie arrivano, però di essere una squadra tosta, sì, di essere una squadra con un senso e soprattutto di essere diventata, secondo me anche un po' misteriosamente, vista l'assenza del miglior difensore perimetrale, la miglior difesa della Lega, perché in questo momento la vera forza dei Thunder è nella metà campo difensiva, perché non solo concedono 101 punti su 100 possessi, ma hanno veramente cambiato il loro paradigma della difesa perimetrale, nonostante l'assenza di Robertson, che tra l'altro si è rifatto male la settimana scorsa e resterà fuori fino a fine gennaio.
Zitto.
Però questa difesa funziona, cioè non solo sono migliorati nella protezione del ferro, che ovviamente è di vitale importanza, ma soprattutto sono migliorati, come dicevo appunto, sul perimetro, perché sono passati da concedere il 40% abbondante da 3 punti a 34% scarso fino ad ora, e 6 punti percentuali sono veramente tanti in un anno, riuscire a migliorarli. e quindi questa è veramente il loro punto di forza, di una squadra che poi in attacco continua a avere problemi l'anno scorso, cioè nel senso, a parte il fatto che sia la struttura che la mole di tiri che le percentuali sono veramente identiche alla scorsa stagione, ci sono anche gli stessi problemi, perché quando si riesce ad attaccare il ferro con efficacia i Thunder volano, anche perché hanno alzato molto il livello dei possessi, sono passati da 97 possessi a partita a 102, quindi corrono molto di più, e quando riescono ad arrivare al centro area con due atleti come Paul George e soprattutto Russell Westbrook diventano dominanti. Non a caso la differenza è incredibile tra le vittorie e le sconfitte, perché quando perdono tirano coi 56% in restricted area, quando vincono coi 65%, cioè è veramente un dato secondo me barometro per capire la qualità in quella partita. Rimangono appunto come l'anno scorso una squadra con pregi e difetti molto marcati. Tra i pregi secondo me c'è quello di essere, a differenza della tendenza della Lega in cui i rimbalzi vengano, specialmente i rimbalzi offensivi, vengano un po' non considerati per evitare transizioni spiacevoli, i Thunder invece al rimbalzo offensivo ci vanno forte, e per il secondo anno consecutivo sono nettamente la miglior squadra.
Davvero, sì.
Steven Adams è il miglior rimbalzista offensivo della Lega.
Ma ci va anche con gli esterni, no?
Più che migliore, secondo me è il miglior giocatore al mondo a fattaglia fuori, e questo sì, permette un paio di rimbalzi almeno a Westbrook in più a partita, che tra l'altro, guardando prima tra le statistiche, se la stagione fosse finita ieri avrebbe finito la sua terza stagione in tripla doppia di media. Non mi stupisco mai di quanto ci si abitui alla straordinarietà delle cose.
Io ho una domanda che vi interrompo, perché sono d'accordissimo sui pregi di Thunder, ma anche, come dici tu, sugli stessi difetti. Quanto le possono pagare ancora i playoff il fatto che il campo non lo apre praticamente nessuno?
Bisogna vedere.
Con questa difesa secondo me lo paghi molto meno. Però cioè, dipende sempre un po' dalle lune di Westbrook e George. La vera novità rispetto all'anno scorso è che Paul George è tornato a livello di Indiana, non solo e non tanto perché è nettamente migliorato nei numeri, è passato da 21 punti a 24 e soprattutto da 5 a 8 rimbalzi a partita, quanto perché mi sembra un giocatore molto più connesso, mi sembra proprio
considerato anche da Westbrook.
Esatto, cioè è il co-protagonista, non è la seconda stella.
Nella sfiga che c'è stata dei vari infortuni di Westbrook a inizio stagione, quella serie di 2-3 settimane in cui Westbrook non ha giocato e George è diventato per forza di cose il leader della squadra in ogni senso, ha fatto straordinariamente bene a George, perché complice anche una schedule assolutamente favorevole, in quelle due settimane George ha trascinato i Thunder, penso a 6 vittorie in 7 partite, e ha fatto capire che può decidere le partite almeno quanto Westbrook.
Leo, però aggiungere qualcosa a questo discorso, no, della diversità rispetto all'anno scorso, visto che è una squadra che corre molto di più e che a seconda diciamo meglio le caratteristiche dei suoi giocatori, se ne parla pochissimo, ma una piccola candidatura, anche secondo me abbastanza rilevante, al premio di sesto uomo dell'anno per Schröder. È credibile o no?
È nella super elite Schröder per il sesto uomo dell'anno, penso.
Però se ne parla poco.
Sì, ora bisognerebbe pensarsi a altri nomi. Quello ti posso dire è che guardando prima un attimino anche i numeri, cioè c'ha praticamente gli stessi numeri su 36 minuti di quando Atlanta giocava 35 minuti a partita, esatto, e faceva quello che voleva. Quindi si è, anche lui infatti mi ha piacevolmente sorpreso in questo inizio, perché si è calato fin da subito in una realtà diversa, per certi versi anche difficile, perché comunque sai di non avere magari compagni di squadra che ti possano aprire il campo per quelle che sono poi le tue caratteristiche. C'è Russell Westbrook prima di te, e quindi comunque il tuo ruolo sarà sempre un minimo marginale, quindi sicuramente c'è da fargli complimenti. Non so se lui sia il sesto uomo dell'anno, però per rispondere a Mapelli, secondo me il vero uomo barometro in questo momento dei Thunder è Jeremy Grant, che finalmente concordo, riesce a star sano ed è cresciuto, è arrivato diciamo al secondo stadio della sua digievoluzione. e non solo c'ha il carry rate più o meno in tutti i numeri, ma quello che secondo me è fondamentale, sarà fondamentale capire e vedere nel resto della stagione, cioè, in questo momento Jeremy Grant sta tirando il 40% abbondantissimo anzi, dagli angoli, cosa gli permette di avere 38% da tre punti, e siccome quella meccanica mi sembra anche più fluida, mi sembra un attimino più fluido quel pallone quando gli esce dalle mani, e quello è il tiro secondo me che cambia la stagione dei Thunder, perché quando a playoff quel tiro ci sarà fondamentalmente una volta tutti i possessi, e se Grant te li caccia dentro quei 38% e 39% fa tutta la differenza del mondo, perché poi dall'altra parte con Grant in campo difensivamente, quando rientrerà anche Andre Robertson, cioè sono veramente tosti,
sì, fanno paura quei tre, George, Robertson e Grant, insomma.
Difensivamente Grant
ci scordiamo di Terrence Ferguson.
Ferguson, vediamo quanto può stare in campo.
No, non lo so, però nel senso, cioè, ti ripeto, cioè, quello lì sarà un po' uguale stessa cosa per Patterson, uguale stessa cosa per quanto riuscirà a stare in campo difensivamente a Brines, che poi qui tiro invece te lo metterebbe dentro, che però c'ha problemi inversi. Secondo me si torna lì, cioè questa
se Donovan si inventerà una cosa sugli esterni come faceva con i centri, quella famosissima rotazione Adams Canter, chissà.
Non so, sicuramente sono interessanti. Comunque, nel senso,
senza se non partivamo a 0-4.
Concludendo, vabbè, quattro partite. Concludendo, però, ecco, insomma, sì, io li avevo abbastanza bacchettati all'inizio stagione. Sono contento di parlarne bene ora. Mi tengo i miei dubbi, però in questo momento assomigliano alla seconda, terza forza ovest.
E oggi è la puntata dei mia culpa. Io ho fatto mia culpa sul lavoro di dei Bucks, che stanno continuando a migliorare la situazione salariale. Scarpelli fa mia culpa. Chi altro vuole fare mia culpa?
Posso dire questa cosa, ragazzi? Che sono solo 83, solo tra virgolette, i giocatori con almeno mezz'ora in campo a partita, e tra questi c'è Jeremy Grant, uno dei miei preferiti da quando vestivo la casacca dei Philadelphia 76ers. Adesso faccio mia colpa invece, JG, chiedendo
tra l'altro fratello del tuo Grant di Notre Dame,
grandissimo, grandissimo, che è ancora perso a Orlando, sì, forse sì,
sì.
Leonardo, quindi possiamo dire che Playoff P si è presentato con 6 mesi di ritardo.
Non rispondo.
Se non rispondi a questa provocazione, rispondi alla mia domanda: gli Oklahoma City Thunder arriveranno davanti ai Lakers?
Sì.
Così.
Fine.
Uno dei miei pochi sostenitori di questi Lakers qua dentro.
No, piano. Però, no, sì, piano. Il discorso più complicato. Allora, i Lakers, allora, come avevo detto in preview e come ero d'accordo con te, erano una squadra che mi intrigava tantissimo, nonostante non fossi un fan di tutte le firme annuali dei vari Rondo, Stevenson, Beasley, così. Erano comunque una squadra che mi intrigava. Avevano iniziato col freno a mano, cioè non col freno a mano, proprio non andavano all'inizio. Secondo me, cioè, era impossibile pensare che una squadra del genere rendesse subito, perché va bene che aggiungi a un roster non scarso, perché l'anno scorso non hanno fatto una brutta stagione, gli aggiungi il miglior giocatore al mondo, le cose sicuramente migliorano. Però per me era folle aspettarsi che andassero subito forte, funzionassero subito, anche solo per il fatto che il problema più grande dei Lakers, a mio modo di vedere, era la mancanza totale di gerarchie, perché cioè, appena firmato Rondo si è arrivati a dire che la starting point guard sarebbe stata Rondo e non Ball, poi perché Ball era mezzo rotto, per questo, per quello, perché Rondo piace a LeBron e così, Stephenson non si sapeva questo e quello, poi non c'era il problema centro, che l'unico centro al roster era McGee. Piano piano le cose sono migliorate, LeBron ha preso le misure all'Ovest, c'è stata la firma di cui si parla, secondo me, se ne è parlato, ma se ne parla troppo poco, di Tyson Chandler che ha dato una mano fondamentale ai Lakers, perché ora non ho i numeri sotto mano, ma leggevo qualche giorno fa, l'impatto a livello difensivo di Chandler sui Lakers è stato devastante, Nettamente oltre gli highlights, tipo la stoppata di un paio di settimane fa, forse anche tre, su Trae Young, che ha permesso ai Lakers di vincere una partita contro Atlanta. E soprattutto, cioè, adesso i Lakers hanno delle gerarchie ben chiare. LeBron ha messo la marcia quasi dal livello playoff. Noto con grandissimo piacere che l'intesa con Lonzo cresce di giorno in giorno, sia quando LeBron porta la palla e Lonzo gioca off the ball, che il contrario. E l'altro giorno, nella partita persa contro gli Spurs a San Antonio, ho visto un alley-oop di LeBron per Lonzo. Comunque, cioè, è incredibile, le capacità atletiche di Lonzo fanno spavento. Cioè, ha una verticalità, a parte il fatto che è quasi 2 metri, ma ha una verticalità mostruosa. E Kuzma continua il suo non sviluppo, perché è arrivato dopo i diversi anni passati al college, è arrivato come un giocatore più o meno completo, ma più avanti di altri rookie. Però, come abbiamo detto qualche volta,
Tyson Chandler, le volete sapere? Ah, court 107 di offensive rating, 93.5 di defensive rating.
Cioè, 93.5 di defensive rating.
Off court 102 di offensive rating, 105.6 di defensive rating.
Cioè, 12 punti.
337 minuti on e 431 off.
Oh, non c'è da aggiungere.
È fondamentale per le second unit dei Lakers. Cioè, i Lakers non possono permettersi di giocare senza un lungo che gli protegga il ferro, che è un po' quello che avevamo evidenziato anche noi subito dopo le prime partite, un po' tutti l'avevano evidenziato.
Che appunto anche da Marte l'avevano evidenziato, mancava un centro, questi Lakers. Cioè,
ed ecco quello.
Hanno provato.
Scusa, Nick.
No, aspettate, vi faccio scatenare, perché volevo arrivare alla provocazione finale, e poi vi faccio scannare, perché so che avrete pareri discordanti. Finivo il discorso su Kuzma dicendo che rispetto a Ingram, Lonzo può avere un ceiling minore, perché può avere un ceiling minore, meno upside. E il punto interrogativo, secondo me, che rimane da risolvere ai Lakers, è uno che adesso è infortunato, che è Brandon Ingram, che quest'anno cominciava la stagione come, insieme a Jamal Murray, parola dei GM NBA, come partiva come favorito per il Most Improved Player. Non ha, per ora non sta mantenendo le aspettative, ha saltato 4 partite per squalifica dopo la rissa Rondo CP3. Quando gioca non si capisce bene se è meglio on off the ball, non sta riuscendo a incrementare né i tentativi né la percentuale da 3 punti. Sembra l'unico pesce fuor d'acqua nell'amalgama di LeBron con i Lakers, che ora sta veramente cominciando a funzionare. La domanda è: voi come vi sentite su Brandon Ingram? Che fanno i Lakers? Che cosa fareste se foste Pelinka o Johnson? Magic Johnson?
Io vorrei solamente dire, questa è solamente per Gramegna, che i Lakers e Ingram saranno presto come il capolavoro di Asghard Farhadi, una separazione.
Merce per Anthony Davis.
Carina.
Sì, con carina. Ingram ci prendi una scarpa.
Boom. Cioè, nel senso, è difficile anche valutarlo dopo 20 partite. Sicuramente è una convivenza difficile.
Sì, certo.
Ma così come è una convivenza difficile con Ball, perché Lonzo è cresciuto un po' nelle ultime partite, ma prima, cioè, faceva veramente fatica, anche perché si torna lì, cioè, nel senso, LeBron James è talmente un fenomeno che ti rende immediatamente una squadra da fattore campo a favore primo turno dei playoff, cioè, gli stessi che l'anno scorso lo stesso roster ha vinto 35 partite. Però è anche vero che per poterti esaltare a te e potersi esaltare per sé ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. E questi Lakers li hanno fino a un certo punto, quindi sarà anche interessante vedere come si amalgameranno da qui fino alla fine. Io onestamente vi lascerei spazio sui Lakers. L'unica cosa che volevo dire io è che è veramente triste pensare che 3 settimane fa c'era gente che voleva mandare via Walton. Cioè, quando... dopo 10...
Sono i tifosi dei Lakers.
No, ci sono anche tanti, ho letto anche tante persone che ne hanno scritto, così come c'era stato l'incontro con Magic Johnson, che a mio modesto modo di vedere rimane un general manager scarsissimo, cioè ma scarsissimo, è perché LeBron James
è scarsissimo, non forte sicuramente dietro a tanti altri, ma scarsissimo, no?
LeBron James si è portato da solo,
esatto,
perché LeBron James è venuto a Los Angeles solamente perché voleva andare via da Cleveland, ha detto ok, vo via da Cleveland, mi potrò permettere di andare nella miglior città con una squadra di basket in questa nazione, sì, ok, ai Clippers magari se poi te lo risparmi e quindi vai ai Lakers, quindi un penso abbia inciso praticamente niente nel portare LeBron James. Cioè, il resto del roster si sono resi conto dopo 20 giorni della stagione che a parte McGeon c'avevano un centro, cioè, sono andati a pigliare, ma poi si sono resi conto di questo quando, ma io dico no, ma ce l'avevi anche al roster, ma era brutto dare 3, 4, 5 milioni a Brook Lopez invece di prendere quel bidone ambulante.
Calmo, fa un lavoro diverso Brook Lopez, eh.
Ma ti avrebbe fatto schifo, ma ti avrebbe fatto schifo Brook Lopez a pigliare gli scarichi di LeBron James con 3 metri, con 3 metri fuori dall'aria?
Assolutamente no, ma a difesa del ferro è un'altra cosa.
Sì, ma ha lasciato un'impressione talmente scarsa ai Lakers Brook Lopez che hanno detto proviamo qualcos'altro.
E lo so ragazzi, ma se questo qualcos'altro deve essere Michael Beasley o Lance Stevenson, può rimanere Brook Lopez, cioè,
sono il primo a essere d'accordo, se
cioè si diceva
il problema è che Brook Lopez che stiamo vedendo ora ha compiti talmente diversi grazie all'organizzazione Budenholzer. Cosa ne sai di cosa faceva se rimaneva Lakers?
Però è anche vero che giocano una squadra vincente, mentre l'anno scorso giocavano una squadra perdente.
Però aspetta Nick, cioè il compito che richiede a lungo Walton è diverso da quello che gli richiede Budenholzer. Cioè sì, Brook Lopez si sta ritagliando quello spazio, addirittura tireste back da tre adesso quest'anno. Oh, non scherziamo, Brook Lopez l'anno scorso è diventato un buon tiratore, però
però è quello che chiede a un centro Walton è quello che chiede a un centro Walton perché c'ha centri con quelle caratteristiche. Cioè nel senso, se ci avesse Brook Lopez gli chiederebbe, e alla fine Brook Lopez anche l'anno scorso tirava solo da tre punti, cioè fa scalpore quest'anno perché gli mette gioco Antetokounmpo in una squadra e vince 17 partite su 25, ma faceva la stessa identica cosa l'anno scorso a Lakers. Cioè io ti dico, come terzo lungo sarà valso di più di un Lance Stevenson che se non gioca meglio, perché da quando l'hanno levato dalle rotazioni fanno altro che vincere, e se gioca fa ancora peggio perché comunque leva minuti ai Ball, agli Art, a compagnia bella di giocatori che invece sono molto più interessanti e molto più funzionali di lui,
oppure dare un contratto un pochino più alto a Randall per un anno solo magari, anziché fargli prendere 18 in 2.
Non lo so, qualsiasi cosa, ma nel senso la free agency dei Lakers, io capisco puntare su giovani, un procedimento lungo, poi anche lì vedi, il problema è che poi tanti Lakers sono come la Juve nel calcio, poi si contraddicono da sé, vogliono fare un progetto lungo sui giovani e sono a pensare come pigliare Risa, perché poi sono 16-10,
Stanno sconfessando anche parte del mercato perché va dentro.
No, lo stanno sconfessando tutto perché hanno fatto un mercato di merda. Cioè, nel senso, si può tranquillamente dire senza problemi.
Se prendono se danno dentro KCP per Arisa,
spieghiamo.
La necessità è che è di Clutch Sports. Tutto qua. Comunque, i rumor usciti sono che Arisa pare. Vabbè, sicuramente è fuori dal progetto di Phoenix, perché Phoenix sta a 0 mille mila e quindi non gli serve a niente avere Arisa a 15 annuale 15?
Sì, 15.
Ok,
sì.
A roster, e quindi ovviamente Arisa, se ha voglia di giocare, è un componente importante per una squadra che va ai playoff.
Invece non è una componente importante per una squadra in cui le due stelle già stanno litigando tra di loro, le due future stelle, perché abbiamo sentito che Ayton ha alzato la voce con Booker dicendogli di non aver visto l'energia dalla parte sua in primis, da parte degli altri.
Beh, penso che a Chicago non c'è voglia.
Io nel dubbio lo dico anche qua, Ayton al Fantabasket da parte mia in vendita, se qualcuno lo vuole mi scriva.
Sapete chi dovevano prendere la prima scelta assoluta?
Io lo saprei.
Prego.
Che Doncic fosse il miglior giocatore anche per possibilità immediate, soprattutto per possibilità immediate, perché magari tra 10 anni non sappiamo, magari Ayton diventa veramente Shaq e Robinson fusi, però diciamo Doncic non avrebbe comunque rugato
che ti faccio sottofondo di Alle Luca mentre parli di Dallas.
Beh, diciamo che Doncic ha avuto il fatto
perfetto.
Non ho resistito.
Vai, ha avuto il suo impatto, continuo. E lo abbiamo analizzato inizio stagione quando Dallas andava male. È arrivato ad un certo punto Dallas a essere 4-8, adesso è 13-11, quindi stiamo già parlando di una squadra con 9-3 di record da quel momento in poi, che non è malissimo nell'ultimo mesetto, ma soprattutto stiamo parlando di una squadra che, per tornare a un tema molto caro a Nicolò Scarpelli, vince le partite nel crunch time. Ne ha vinte già 7 su 12, non è malissimo, sono i sesti nell'NBA per partite vinte nel crunch time. C'è Doncic, gli è riuscita una statistica sensazionale, è il miglior giocatore dell'NBA per tiri presi nel crunch time, per percentuale dal campo, su almeno 15 tiri presi, quindi su un numero consistente, tira col 63.6% dal
insieme
campo.
Insieme a Dipo, che mi sta mancando tantissimo da vedere.
Sì, è un numero importante, e grazie Mapelli mi hai dato un gancio sensazionale, perché un paragone che mi veniva in mente man mano che mi studiavo un pochino la situazione di Dallas è quello con i Pacers della scorsa stagione. Cioè, io li vedo una squadra che riesce a vincere le partite nel crunch time, ha un chiarissimo trascinatore, ha la stagione breakout in due chiaramente contesti diversi, perché Oladipo era già abituato a stare in NBA, Doncic e Doncic, ha tanti onesti mestieranti al roster che fanno il loro, diciamo, possono essere l'equivalente a Ovest di quest'anno dei Pacers dell'anno scorso, può essere, però oltre ad essere...
c'è tanto traffico ad Ovest, però i playoffs, cioè, ovviamente se li giocano fino alla fine, come quelli che vanno dalla 1 alla 14 di là.
Alla 14. Però dico, al momento i parallelismi mi sembrano esserci, e aggiungo anche che sono una delle migliori squadre per contributo dalla panchina in NBA, perché c'è questa rotazione stranissima di Carlisle, che spesso cambia 5 giocatori, li fa entrare tutti insieme, giocano minuti in blocco, ci sono giocatori che proprio non entrano in campo se non entrano in campo determinati altri giocatori, ci sono delle cose molto particolari, degli equilibri sensazionali trovati da Carlisle. E guarda, spulciamo un po' i net rating dei vari quintetti di Dallas, ce n'è uno che ha più 32 di net rating, che è un quintetto tra l'altro anche abbastanza usato, credo sia il sesto quintetto più utilizzato, con due giocatori della panchina, Finney Smith, che tra l'altro è un finto panchinaro perché spesso va oltre i 30 minuti, e Barea con Doncic, DeAndre Jordan e Barnes, ed è un quintetto che fa più 32 di net rating, sensazionale, tra l'altro lasciando molto in basso tipo 97 di defensive rating e 131 di offensive rating, quindi tanto, cioè 99 di defensive rating e 131, ma ce n'è un quintetto che si alza completamente dalla panchina, che gioca tantissimi minuti, è tipo il quarto quintetto più utilizzato da parte di Carlisle, che fa più 17 di net rating, fa segnare tantissimo, su 100 possessi concede quasi 117 punti, ma ne segna 17 in più, siamo attorno ai 133-134 punti su 100 possessi. Quintetto con Powell, Finney-Smith, Barea, che sta facendo una stagione dalla panchina
incredibile. Una roba tipo portieri volanti a calcetto,
esatto,
d'estate.
Cioè, ma è sensazionale, cioè... una squadra che...
stamattina su Barea ho letto il tweet della vita: Chris Paul è solo un GG di Barea con un contratto con la Jordan e amici famosi.
Sì. E tra l'altro, un altro gli ha scritto: no, perché GG Barea ha vinto
un anello.
esatto, che è la ciliegina.
E tra l'altro l'ha vinto da protagonista con un ruolo comparabile a quello che ha adesso in quella finale, quindi davvero di impatto.
Si può dire che se c'era una persona in NBA che si meritava di allenare Doncic, c'era Carlisle.
Sì, anche per due motivi. Uno, per il tipo di pallacanestro che gioca, per come sviluppa i giocatori, per come li mette in condizione di rendere, e poi fa giocare bene le squadre. Due, perché può sconfessare finalmente questo detto dell'NBA che Carlisle non fa giocare i rookie. Un po' l'ha sconfessato l'anno scorso con Smith, che sì, chiaramente ecco, sta fittando malissimo con Doncic.
Tre aggiungerei che se lo merita, perché negli ultimi due anni si è preso delle vagonate di merda da allenare, cioè assurde per un allenatore di suo calibro e di suo talento.
Assolutamente, assolutamente.
Comunque, però, non spoilerare
però di nuovo la convivenza tra Smith e Doncic, che sta fornendo dei numeri un po' così così nelle due metà campo. Questo è il punto debole di questa squadra, che però a me sta piacendo moltissimo ed è anche molto piacevole da vedere giocare grazie a Carlisle.
Puoi agganciarti già tu, Nick, che introduci la successiva rubrica?
Ah, ok, devo anche introdurla?
No. Se vuoi introdurla, sì, l'hai pensata tu.
Ok, no, brevemente, avevamo pensato di fare una sorta di giochino ispirandosi al grande capolavoro di Sergio Leone, Il buono, il brutto e cattivo, e andare a cercare tre giocatori all'interno di una squadra che potessero rappresentare, diciamo, queste personalità. Mi ero proposto con i Mavericks, poi ovviamente Gramegna ha le manie di grandezza e quindi ne ha voluto parlare lui, ma gli vogliamo
non
bene
è andata
lo
così, semplicemente non segui lo svolgimento dell'organizzazione della scaletta.
Comunque, no, ecco, nel senso, la farei più breve rispetto agli altri. Vorrei solamente aggiungere due parole su Doncic, che ovviamente era il mio buono, quello avevo scelto io come buono.
Ma lei dice.
Io tenderei a pensare di sì.
Io avrei preso Finney Smith.
Ma perché? No, ma il problema è che Finney Smith non mi fa gli 11 punti consecutivi che ha fatto Luca negli ultimi 3 minuti. No, ecco, quella sequenza lì è oggettivamente impressionante. Non solo e non tanto perché, ok, sei un fenomeno, sei un predestinato. Tra l'altro, sono contento Doncic stia facendo bene, perché questo podcast, fin dal primo giorno e anche prima che nascesse, essendoci qui dentro dei grandi appassionati anche di basket europeo e che quindi ha seguito l'evoluzione di Luca fin dall'alba dei tempi, siamo contenti che stia facendo molto bene. Non è un discorso di essere predestinati, è un discorso di essere più di predestinati, un discorso di essere delle macchine. E questo c'ha 19 anni. Cioè, la sequenza di 11 punti che fa contro Houston, che poi permette di ribaltare Mavericks nella partita di 2-3 giorni fa e vincere, cioè, la prima tripla, lui mette 3 triple e un tiro in avvicinamento, la prima tripla e poi sono i primi 3 punti, cioè viene... A parte a 2 minuti, cioè in quel momento Doncic aveva 10 punti con 0 su 4 da campo, con 0 su 4 scusa da 3 punti. Da 3. Cioè quella tripla va bene che gli arriva in ritmo, va bene che è in spot up, fondamentalmente è il canestro più facile che fa. Però, cioè, un ragazzo di 19 anni in cui non ti entra niente per tutta la partita contro una squadra comunque di cartello come i Rockets, cioè la facilità, la meccanicità con cui prende quella tripla è
con la naturalezza.
Esatto, bravo, con la bravo, hai usato la parola che stavo cercando faticosamente nella mia testa. Cioè la naturalezza è disarmante, cioè nel senso, quella tripla lì in quel modo lì, con quella testa e quella naturalezza, la prende un giocatore che ha 7, 8, 10 anni di esperienza in NBA, no, un rookie di 19 anni. E poi da lì, vabbè, diventa, da lì prende fuoco, si rende conto, viene pervaso da quell'energia, no, speciale che c'hanno i giocatori poi speciali, e fa delle cose assurde, tipo la tripla in step back che sembra Harden, ma sembra Harden l'anno scorso, no? Harden è il primo anno in NBA,
sì, tra l'altro
Harden
con quel compasso NBA profondissimo delle gambe, appunto, cioè fa lo step back, arriva quasi sotto al ferro praticamente, fa lo step back
allucinante, cioè veramente allucinante. Quindi,
e il tuo brutto e il tuo cattivo?
Il brutto è Harrison Barnes, però lo vorrei un attimino spiegare, ovvero sia Harrison Barnes secondo me è un giocatore incredibilmente sottovalutato, ma con il quale non si può parlare di sottovalutato perché guadagna 24 milioni l'anno e quindi guadagna esageratamente in più di quanto si meriterebbe, e io l'ho definito brutto per il semplice fatto che i suoi numeri sono più sporchi rispetto all'anno scorso, che purtroppo vuoi per mancanza di contesto vuoi per un'evoluzione nata in maniera, diciamo, non lineare, semplicissima, non potrà mai diventare un giocatore che vale quei soldi, ma che per i Mavericks è comunque fondamentale, non solo e non tanto perché gioca agilmente entrambi gli spot di ala, quanto perché secondo me è uno dei difensori più tosti, soprattutto in situazioni statiche di post basso, tra gli esterni dell'NBA. La sua difesa contro Durant, la partita fra Dallas e Golden State di qualche giorno fa, settimana, 10 giorni fa, non mi ricordo quando, secondo me rimane la difesa più competente ho visto su KD quest'anno. Quindi, nel senso, alcune cose poco buone, altre cose buone, lo volevo citare perché secondo me merita una menzione. Il cattivo, come dicevate prima voi, è senza dubbio Dennis Smith Jr., che già la stagione da sophomore in NBA è brutta. Se accanto ti mettono uno è forte tre volte te, che fondamentalmente fa il tuo ruolo, anche se poi fa la point forward, ma poi in realtà fa il point fenomeno.
Queste partite no, fa proprio...
Sta pagando tantissimo il fatto di non avere più così tanto
Dennis Smith Jr. Dovrà riabituarsi, ma non so neanche quanto sul lungo periodo sarà compatibile, anche perché una delle cose più incredibili di queste prime 25 partite di Doncic in NBA sono le ricezioni in post. Cioè Doncic in post basso, oltre a essere uno spettacolo, è anche incredibilmente efficace. Penso sia fra i primi 10 giocatori NBA per punti per possesso in situazioni post basso.
Sì, l'ha fatto dalle prime partite, attaccava gente come Booker, come Rose, cioè senza paura.
Appunto, quindi c'è, nel senso, se già la palla in mano ce l'hai molto meno e il campo aperto è anche molto meno aperto, perché poi comunque qualche possesso a DeAndre Jordan glielo devi dare, qualche possesso per Barnes in post basso, e comunque c'ha un telaio enorme, quindi comunque può mettere in post basso le forward avversarie, più c'è anche Doncic, cioè si dovrà reinventare come un giocatore molto bravo nel fare magari blocchi lontano dalla palla, nel fare i tagli, nel fare gli extra pass, piuttosto che costruirsi un tiro dal palleggio decente, che in questo momento non ha e non credo neanche sia nelle sue caratteristiche. Quindi insomma penso sia un po' una cosa che dovranno vedere un attimino come risolvere a Dallas.
Perfetto, prossima squadra, vai totalmente random, Leonardo Flori, vai tu.
Io per la nuova rubrica Il buono, il brutto e il cattivo ho scelto gli Houston Rockets, che sono una squadra che mi sono preso particolarmente a cuore per quanto riguarda l'analisi quest'anno, perché ero convinto di una cosa quest'estate e non voglio dire ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. E...
come di Phoenix.
Si sbaglia e ci si prende. Se prendevo tutto non ero qui con voi. E detto questo, come buono ho scelto il povero James Harden, perché Harden oggettivamente sta facendo comunque una stagione offensivamente a livelli astrali. Non si può paragonare alla scorsa stagione semplicemente perché quest'anno dà l'idea di essere da solo sull'isola, mentre l'anno scorso era il leader di una macchina perfetta a livello
è il miglior realizzatore.
Sì, 30 spacca.
È il miglior realizzatore.
Incredibile.
Il problema di Harden e il fatto che veramente quest'anno sia da solo sull'isola è dato da un dato che mi ha veramente fatto strabuzzare gli occhi. Quest'anno Harden ha tirato 214 triple dal palleggio, off the dribble, e on the dribble, sì, dal palleggio.
Sì, grazie.
Off the dribble, cioè ricevendo la palla, ne ha tirate 14. Quindi non ha assolutamente nessuno che crei gioco per lui. Il 90% delle triple di Harden sono dal palleggio, contro il 75% dello scorso anno. 15 punti percentuali in 6 mesi sostanzialmente. Ed è una cosa fuori dal mondo. Una cosa fuori dal mondo che è giustificata, cioè è spiegata anche dalla mia scelta sul brutto, che è, anche se è un colpo al cuore dirlo, deve essere per forza Chris Paul. Che sta vivendo l'avanzare degli anni, ha 33 anni e dà la sensazione di non cioè di riuscire a essere Chris Paul al 100% una tantum. Poi resta comunque un giocatore di livello altissimo, forse ancora il miglior playmaker della Lega, o comunque come playmaker vero, o comunque nelle primissime posizioni, ma è un Chris Paul in netta difficoltà, che fisicamente non ce la fa, almeno non sta riuscendo a essere sano, sta saltando un sacco di partite. Il problema al quadricipite femorale, al bicipite femorale che gli ha dato fastidio l'anno scorso contro i Rockets, continua a essere un problema. E la statistica che più mi ha impressionato è che sta avendo la più bassa percentuale di true shooting da quando aveva 21 anni, cioè da quando era al secondo anno nella Lega. Adesso siamo al 14° anno nella Lega, e col suo contratto Houston adesso deve veramente, a mio parere, cominciare a riflettere. Il premio di cattivo, e qui potrò avere assolutamente delle lamentele o degli insulti, lo do a Daryl Morey, che continuo a reputare uno dei migliori GM in circolazione e sicuramente il più coraggioso e forse il più avanguardista. Detto questo, io ho condannato a sensazione fin dal primo momento l'estate degli Houston Rockets, non condividevo la scelta di Melo, anche se aveva un rischio basso, tant'è che se ne sono liberati appena hanno deciso di farlo. Non ho condiviso le scelte su Ariza, Mbamute, su investire su certi giocatori invece che su altri, e mi spiace perché resta un personaggio che adoro e uno dei GM più competenti che ci sono in circolazione, ma è il mio cattivo.
I fatti ti stanno dando ragione, però aggiungo che Ariza è andato a prendersi i soldi, e 15 milioni onestamente ad Ariza non li puoi dare, neanche se sei gli Houston Rockets. Tutto qua.
No, 15 no, però secondo me c'era il modo di fare di meglio comunque in estate.
Proseguo io ho scelto i Chicago Bulls, il perché è abbastanza evidente sin da quando hanno licenziato Hoiberg, e ne avete parlato settimana scorsa.
Ma hanno litigato anche loro?
Hanno litigato anche loro, quindi è un po' difficile trovare il buono, ma il mio
autogestione,
buono,
come dito.
Il mio buono appunto per questa storia, che se non avete seguito o non ve ne siete accorti, perché onestamente dei Bulls se ne interessano pochi quest'anno, ha ragione. Hanno litigato dopo aver preso una scoppola di 56, se non sbaglio, in casa contro i Celtics,
sì,
perché i titolari
peggior sconfitta nella storia della franchigia.
Sempre.
E miglior vittoria di Boston.
Vabbè, grazie. E, sì, perché i titolari si sono offesi di essere stati panchinati durante il primo, il secondo e il terzo quarto fino a fine partita. Quindi è scoppiata una mezza insurrezione. Lavin che guidava la ribellione, e sostanzialmente è finita in una discussione tra giocatori con anche l'allenatore. Non si è capito da dove è partito, i giocatori dicono da loro, l'allenatore dice che è stato coinvolto in prima persona, vabbè. Quindi il mio cattivo è sicuramente Lavin. Il mio buono è Markkanen, perché nonostante sia al secondo anno di NBA, appena rientrato, e gli ha già fatto vincere una partita contro i Thunder, è stato il più professionale insieme a Robin Lopez, che però lì dentro allo spogliatoio ormai conta pochino, se non con il ruolo di veterano, e si è opposto alla decisione di boicottare l'allenamento del giorno dopo. Quindi il mio buono va a questo, e il mio buono, una citazione la meriterebbe anche Carter, visto che è l'unico che prova a difendere lì dentro. E appunto la palma di cattivo io la darei a tutti quanti, perché non ce n'è uno con un net rating positivo sia on court che off court, quindi fanno sostanzialmente schifo.
Come col cast di Volver a Cannes, tutti quanti premiati, bravo.
La palma di
potevi darlo alla dirigenza come Leo anche te, mamma mia.
La palma di brutto la do a tutti.
Comunque continuano a fare tutti sold out, Chicago.
Perché ci hanno scritto Bulls sulla maglia,
mercato pazzesco.
E
Chicago
quindi
è 4-0-4 come lo Schalke 0-4 per il Borussia Dortmund, avete visto?
No,
ma c'è anche Pelacci in questa puntata.
Pelacci, visto che ci sei, parlaci dei tuoi Philadelphia 76er. A chi dai la palma del buono? Immagino Markel Fultz.
No, cioè vorrei tanto. Vorrei tanto, ma non cado in questa provocazione. Il buono Jimmy Butler, perché è fortissimo e io lo amo.
Madonna, ragazzi, il buono Jimmy Butler è grosso, e io adoro Jimmy Butler.
Il brutto Ben Simmons, perché con quella fascetta è inguardabile.
Molto sì, gay, sono d'accordo.
Per essere francese si tromba Kendall Jenner, ma chi se ne frega?
Ma forse si sono lasciati.
No. C'ho gli insights da
tornati,
sì, che insights c'hai tu? Vai, Pelacci.
Il cattivo, vado non solo fuori da Philadelphia, ma fuori dalla Lega. Scelgo Amari Cooper, perché non mi va giù che prenda per il culo mio figlio Markel Fultz in quel modo, esultando per un touchdown.
Ieri
io me la sono persa, onestamente.
Il mio cattivo è...
Poteva essere Embiid, visto ha fatto asino che lui diceva.
Ma è vero, sì, pure Embiid si è lamentato. Beh, è stata una settimana.
I giocatori sono
stati tranquilli.
Secondo me il problema lì di Embiid è abbastanza semplice. Cioè, lui vuole andare veramente per l'MVP. Gli piacerebbe tanto, avrebbe tutte le carte in regola forse per farlo. La sua critica principale che gli è stata rivolta nei primi anni di carriera è stata: ah, sei un ciccione che ci spaccano i piedi e che non ha mai potuto mettere insieme, no, un significativo numero di partite in una stessa stagione, perché si è sempre rotto, eccetera eccetera. Quest'anno lui dice: ok, posso farlo, sento che il mio corpo me lo può permettere. D'altra parte Philadelphia vuole giustamente cautelarsi, quindi appena saltato la trasferta a Detroit contro il suo amico Andre Drummond, gli hanno detto fermati e lui si è arrabbiato.
Però che cattivi, non gli hanno fatto umiliare Drummond per la decima volta in un anno.
La decima volta su nove.
Capisco, esatto. La scelta di Brett Brown, ecco, giustamente i giocatori vanno, insomma, i minutaggi vanno cautelati, moderati, e sta giocando tantissimo Embiid. Mi sembra di aver ascoltato su Rise to Ricky Sanchez podcast, che è un podcast che parla solo di Philadelphia, bellissimo.
L'hai citato credo già 6 o 7 volte in questo
perché
podcast,
è bello.
In 10 puntate.
Perché è bello. Che tipo, se tu giochi da 32 minuti, no? 32 di media, e ne giochi 38, è come se alla fine dell'anno tu fai tipo 8 partite in più, no? Che sono robe che contano quando cominciano poi i playoff e quando cominci veramente a giocare, quindi...
E non hai un fisico che si è dimostrato iper resistente fino a...
Anche se lui pensa che lo sia, però sai, non è mai facile...
Chiaro.
Sì, poi ha detto bene Pell e detto bene Brown, cioè nel senso, chi se ne frega della trasferta a Detroit, cioè nel senso, giusto arriva integri a aprile.
La bella Detroit che cantò Eminem. Beh, io visto che sono l'unico che manco, voglio fare, diciamo che manca a fare il discorso sul buono, il brutto e il cattivo. Mi sono attenuto più alla trama del film. Il buono, il, diciamo, lo straniero senza nome che viene da lontano e cambia la storia del gioco, visto che parlo di Golden State, chiaramente Curry, anche per la stagione che sta facendo, è sempre attuale. Il brutto è a livello meramente estetico, in una squadra di esteti del gioco non può che essere come il Tuco, interpretato da Eli Wallach, Alfonso McKinney, che è un giocatore con una storia pazzesca, che si sta ritagliando un ruolo anche per la sua bruttezza in questa squadra, per il suo essere così spigoloso in tanti aspetti del gioco. Però
salutiamo la famiglia McKinney, tanti affetti, ci ascoltano sempre.
Certo. E il cattivo non può che essere chiaramente Draymond Green, perché in ogni senso o fa la faccia cattiva quando deve farla ed è risulta decisivo, o risulta il cattivo di qualsiasi discussione per la storia di Durant, perché non gioca da un sacco di partite, io ce l'ho al fantabasket ma vuoi rientrare, e perché se non è cattivo Draymond Green, chi è? Fine.
Perfetto. E allora in chiusura abbiamo Ivan Data. Abbiamo Big Data, senza sigla.
Sì ragazzi,
ancora.
Ci siamo, senza sigla, grazie direttore.
Prego.
Torna alla rubrica più odiata da chi pensa che Satana c'entri qualcosa col cambiamento climatico.
Bellissimo, hai visto, bellissimo.
Bello, una cosa veramente assurda. Che bello questo governo italiano.
Un bel governo. Non scadiamo nella volgare politica.
Sono d'accordo.
Noi sapete come Jeff Gambardella, con la società civile ci mischiamo poco, con...
Sapete già com'è il formato di questa rubrica, che è più notorio di Affari Tuoi, quindi procediamo. Oggi abbiamo cercato risultati per partite da 12 canestri dal campo, 18 rimbalzi e 10 assist. C'è una sola partita del genere nella storia NBA e appartiene alla stagione corrente.
Chi ripeti? L'ha fatta?
12 canestri dal campo, 18 rimbalzi e 10 assist.
Russell Westbrook.
No, né Jokic né Westbrook.
18 canestri dal campo.
No, 12
canestri al campo, 18 rimbalzi e 10 assist. Antetokounmpo.
Preso, giusto, giusto. Bravo Leonardo, visto che ci siamo, parliamo un po', in questa puntata ci concentreremo, no? Nelle scorse siamo un po' volati indietro nel tempo, in altri paesi, luoghi strani, ok? Concentriamoci un po' sulla stagione 18-19, questa qua. Come vi dicevo in precedenza, così prima, ho preparato 7 domande, perché stavo mettendo a posto l'armadio ieri sera e ho ritrovato la maglia numero 7 del professor André Miller ai Sixers, bellissima.
E quindi, comunque insomma, le domande sono 8, una è già andata e l'ho presa io, questo è un punto di vantaggio su Gramegna.
No, magari il tiebreaker.
Io mi ero perso anche fossero 7 le domande, però va bene.
Forse non ve l'ho detto, vabbè, insomma, 7 domande sulla stagione attuale, punti assegnati a ogni risposta giusta, incredibile, vero? È una cosa, cari ascoltatori, che non è stata provata, quindi
eccezionale.
Neanche voi sapete le regole, quindi insomma sarà divertente, adesso ve le spiego. Allora, pensateci, perché non vi do un ordine di risposta. Se prendete il nome, no, saranno i nomi, è più uno, sbagliando però è meno uno. Quindi attenzione a non sparare a caso, se non avete proprio idea. I nomi da dare saranno sempre 5.
Chiudo con quindi meno punti di Cleveland a questo giro, mi sa.
Quindi 5 possibili punti da fare a ogni domanda. Secondo voi Gramegna ne farà 35? Vedremo, insomma.
No, vi garantisco di no.
Vai, parti.
La cosa divertente è che potete fare punti voi, ma posso farli anch'io, che sono un po' il banco, diciamo, perché per ogni risposta che azzeccate io faccio meno uno, per ognuna che non sapete faccio più uno io.
Va bene,
chiaro, sì, chiudete subito Basketball Reference.
Perfetto, quindi attenzione a non sparare a caso, perché se non la sapete perdete punti, ma attenzione anche a non lasciare le troppe risposte tra virgolette vuote, che faccio punti io. Ok,
muoviti.
Mi dovete dire, prima domanda, tra le lineup con minimo 200 minuti giocati quali sono le migliori 5 per net rating?
Ma
voi altri giocatori,
voi 25 giocatori?
Cioè, esatto. No.
Dite, non so, la starting dei Seattle Supersonics. Ok.
Vabbè, il quintetto titolare dei Bucks.
Un pochino più lineare. Cioè.
Il quintetto dei Bucks preso, più uno.
Vorrei vedere.
È un quintetto dei Raptors con Lowry, Van Vliet, Green, Siakam e Leonard.
Non c'è Van Vliet, meno uno.
Il quintetto dei Warriors.
Come no? Secondo. Lo guardavo stanotte e ha fatto più 65. Ah, ma solo stanotte, però hai ragione.
200 minuti deve avere, ricordate.
Il quintetto dei Warriors, Thompson, Curry, Durant.
Non ha più 200 minuti, direttore, mi dispiace, meno uno.
La starting lineup dei Toronto Raptors: Green, Lowry, Leonard, Siakam, Ibaka.
Preso. Flori, vola Flori.
Quanto deve avere, scusa, di net rating?
Il massimo possibile, minimo 200 minuti.
Ok, la second unit dei Mavericks?
Non lo so, ma non ce li ha forse. Non ce
ci
li
sta
ha.
Quei minuti, Nick.
Meno uno, Scarpelli.
La starting lineup dei Nuggets.
Ho capito, sembra essere il Chievo, cioè, scusa.
La starting dei Nuggets? No.
No. 200 minuti.
Guarda gli infortuni, Leo, anche lì. Ha avuto un po' Harris, un po' no, un po'... Meno uno.
Hai ragione. Fanculo.
È la starting lineup dei Portland Trail Blazers.
No, impossibile.
È la settima, direttore.
No!
Bene.
Una volta che potevano servire a qualcosa quei maledetti Blazers.
Ve ne mancherebbero tre, quindi
I Pelicans?
No.
Ma facevano 120 di media, ma
Un quintetto dei Pacers con Sabonis?
No.
Io passerei alla prossima.
Scusa,
passiamo.
Nessun quintetto dei Sixers, cioè
un massacro.
Ragazzi, anche lì però pensate che Covington ha avuto dentro fuori Saric, dentro fuori con Butler.
Proseguire, diciamo.
No, volevo dire anche di Tim Frazier, il mio ex Sixers, che sta facendo minuti titolare anche a New Orleans, quindi per quello magari.
Vabbè,
c'è.
Al posto del dito.
Sì, però voglio sapere gli altri,
giustamente. Non avete detto quelli di Utah con Rubio che è primo.
Ma come è possibile?
Rubio, Crowder, Gobert, Ingles, Mitchell.
Io ho pensato tipo a una sorta di deadline.
Sì, tu pensi sempre
citato, ma
questo è tremendo da parte vostra. Quello di Memphis.
Ah, è vero.
Già, già, è vero.
E questo non me l'aspettavo, era difficile quello di Charlotte.
Ma no, vabbè.
Ennesima statistica.
L'ultima pensavo fossero i Clippers. Quindi punteggio?
Siamo Florina, beccate 2 e sbagliate 2, quindi è 0. Gramegna meno 1, Scarpelli e Mapelli meno 2.
E andiamo.
Ne avete prese 2 su 5, quindi faccio più 1 io.
Okay.
Risulta? È chiaro sì. Come funziona?
Sì, sì.
Perfetto.
Sì, sì. Vai, vai.
Sì, la seconda sì, domanda invece.
Esatto.
Pensa che la prima edizione di questo quizzone ne ha fatte 10, sono solo 7. Sì. Vabbè.
Mi sa che la cassiamo a 5, dai.
La domanda secca questa invece, c'è un elenco di 5 giocatori.
Ok.
50 giocatori, dei primi 50 giocatori per Real Plus Minus, secondo ESPN, solo 5 hanno un defensive Real Plus Minus negativo. Chi sono?
Questa è tosta.
Mi ripeti la domanda?
Jamal Crawford?
No, sbagliato, meno 1. Fatemi ripetere, 50 giocatori col più alto Real Plus Minus, quindi sì. Offensive meno difensive. Sì. Più alto secondo ESPN, solo 5 di questi 50 hanno un defensive negativo, quindi estremamente negativo.
Carl Anthony Towns.
Però vedi, anch'io vorrei provare a sparare, però questo fatto di meno 1 non mi piace.
E infatti, cioè...
Un Megarba.
Carl Towns no.
Cazzo. Io vorrei di DeRozan.
DeRozan no.
Ma porca.
Doncic.
No.
Valanciunas.
No, devo mettere di meno uno. Aspettate un attimo, meno uno, meno uno.
Sì, vabbè.
Uno.
Vabbè, ma difficili, avanti.
Sono stati attaccanti fortissimi, difensori inguardabili. Cioè, non è...
Jokic.
No, meno uno.
No, Jokic ce l'ho.
Lo so, cioè,
c'è uno, c'è uno per antonomasia, non l'avete detto, ci lo beccate. Cioè.
Lavin.
No, meno uno.
Ma che
cazzo. Jabari Parker.
Direttore, stai facendo cagare, cioè, te lo posso dire, scusami.
Chiaro, ma io te l'ho detto che voglio uscire.
C'è un requisito di minuti?
No, scusate, ma... Cioè,
allora, già la domanda è chiara, la domanda è chiara.
MVP?
Harden.
Che non difende? Harden, grazie. Oh.
Grazie.
Sì, non vale come punto.
Già di Locafor.
Ma tanto sono no. Meno 18.
Insomma, round è andato abbastanza male. Gli altri sono Lillard, Gallinari, Curry e Kemba Walker.
Ma chi li avrebbe mai azzeccati?
Ma chi li avrebbe mai azzeccati?
Io, più 4 a me.
No,
perché è troppo facile?
Sembra un programma di...
Proseguiamo, dai che siamo sulla terra.
La Jalapas, ma chi è?
Forza. La domanda 3 c'entra col numero 5. Simpatico, eh? Ci sono ben 5 partite finora in questa stagione da 50 o 51 punti. Chi le firmate?
Durant.
Klay Thompson.
Durant. Thompson, Curry.
Ferma, piano. Allora, Durant, sì. Curry, sì. Più uno Gramegna, però hai detto anche
Thompson. Io ho
detto
Klay Thompson.
No, Klay Thompson no.
Come no?
50-51 punti.
Ah, 50-51.
Pensavo di più.
Ok. 50 le ha fatti Rose.
Kemba
Rose, quindi Floriet per primo. Kemba no
ha fatto Scarpetto. 60 Kemba, che stai dicendo?
Ma che cazzo ne so.
L'altro è Blake Griffin,
grande Gramegna.
Griffin, è vero,
e abbiamo finiti, sono 5.
Ne manca un altro.
Rose.
Anthony Davis.
Ho detto io.
Anthony Davis no, meno uno direttore.
Grazie. Antetokounmpo. Ne sentivo la necessità.
No, Antetokounmpo no.
Sì, vabbè, Scarpelli,
capito, Scarpelli è l'unico che non ci ha mai beccato ancora.
Sul retrocesso, appunto.
È una bella LeBron. Sfida, Nick.
LeBron. Allora, dovremmo essere, ricapitolando velocemente,
a Miami.
A tipo meno 6 Mapelli, meno 6, meno 5 Scarpelli.
Ma non ne indovinate, zero.
Perché
io
ho risposto meno. Io.
Esatto. Allora ragazzi, questa è facile, voglio farvi un regalo.
Voglio sentire, poi io e Gramegna come siamo messi?
Non lo sa. Cioè,
tu stai a zero, Flori, bravo, stai a zero.
Gramegna
sta a meno 2, quindi siete lì.
Ma come, ho risposto a tutti questi? Mica no,
stai zitto, non rompere le palle, vai avanti.
Ma non è possibile.
Vabbè. Sto vincendo io che sono a 5,
No, coglioni.
Ma no, in realtà dovevi toglierti un punto per ogni risposta che indovinavamo.
Vabbè, dai.
Vabbè, dai, il banco ruba,
qua
va
vado
bene.
Molto meno. Ok. Qua vado a meno 5 addirittura, quindi sono a 0 anch'io, quindi siamo pari. Ok. Domanda 4. Le 5 squadre col pace più alto della stagione.
Lakers.
Lakers è tra le 5, bravo Flori, è quarta.
Kings.
L'ho detto prima
Kings,
io.
L'ha detto Flori.
Cosa hai detto prima tu?
L'ho detto prima io, palesemente.
Ho capito, c'è troppa attenzione però così.
Milwaukee, bravo direttore. Milwaukee. Più uno, sono quinti, Bucks. Ne mancano solo due, bravi.
Vabbè, scusa, gli Atlanta Hawks. L'unico sai fanno correre.
Grandissimo.
I Clippers.
Manca uno. Clippers, no, direttore, meno uno.
I Warriors.
Bene, Mafelli, sono più avanti di te.
Golden State.
Sapete che né Golden State né i Clippers sono... I Clippers sono noni, però Golden State non le vedono nella top 10.
Addirittura.
Mamma Thunder no, perché li ho visti prima.
Denver. Sono ottavi.
Denver no, perché... no.
Faccio notare che Flori ha detto Denver, se ho sbagliato meno uno.
Direttore, la prego.
Sono i Nuggets.
Nuggets no, meno uno Scar.
No, no, scusa, ha detto
Flori.
Fermi, fermi, Denver l'ho sbagliata io.
Ok, ok. Andiamo avanti?
Aspetta.
Dai, diccela l'ultimo.
Cioè, io vai, io vai, diccela, un nome, però vorrei sbagliare.
Vai, Nick.
Dai, non fare la gallina, muoviti.
I Pelicans.
Giusta!
Ah, no, maledetto, perché...
Scarpelli sotto la curva senza maglietta.
Questo è un grande meno 5 al banco, devo...
Classifica? No.
La classifica vuole... direi Flori avanti...
Sì, dai, li fai dopo i conti.
Direi. Per me è zero, a questo punto è stato molto conservativo.
Oh, io ne ho prese due,
Sì, 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 molto bene.
Io ne ho prese due e sbagliata una, quindi dovrei essere a più uno.
Vola a meno tre il buon Scarpelli, poi direi alla fine fatemi fare i conti bene.
Sì,
che,
sì, okay. mentre facciamo i saluti tu fai i conti.
Bravissimo, bravissimo. Annunciami in fondo i saluti, direttore.
Sì, vai però.
Domanda 5. Siete molto nervosi, ragazzi, mi piacete, bravissimi, questo è lo spirito.
Siamo a 1:16 di puntata, Pelacci.
Dai.
È il momento di far fare altri punti al banco, che ne dite? Bene, mi dovete dire la performance, cioè chi sono gli autori almeno di queste performance, con più minuti ma con zero punti giocati, zero punti segnati.
Ok,
e quanti
c'è subito? Rudy Gay?
Rudy Gay, no. Meno
dai, Lauri.
Lauri, l'ho detto prima io. Vaffanculo.
No, 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 l'ho detto prima io.
Scarpelli, punto.
Ma come Scarpelli?
Flori, Flori, basta.
Flori, calmo.
Wiggins.
Wiggins, bravo, bravo Flori.
Wiggins, il male, ce l'avevo io al Fantabba. Mamma mia.
Ce n'è. Wiggins sarebbe in realtà il sesto minutaggio. Però ce n'è uno che si ripete addirittura due volte. Quindi, vabbè, vediamo buono Wiggins.
Forte, però.
Due volte.
Uno, due volte è. Incredibile, che dice ah è vero, esiste, esiste, cioè
guarda, secondo me è un gregario tipo di una squadra di minchia.
Sì, sì, sì.
No, c'ho una paura di perdere punti.
Vabbè, a me invece non mi frega niente, sicché sparo io. Bowen di Detroit?
No, meno uno.
Io ho pensato a Bullock di Detroit.
Anch'io all'inizio. No. Qualcuno tipo
più in basso, non è facile.
Est o ovest?
No, io su questo non parlo più.
Est.
Sì, però non è che Flori un po' parla più perché vuol vincere. Cioè, non è che...
Parasi un sacco, via.
Dai.
No, poi ora
Dudley.
Dudley, no, direttore.
No. Ti avviso, in 16 minuti ci finisci la canzoncina in sottofondo, quindi vedi un po' te.
Dai, allora, vai, no, avanti. Sparo io, dai. Questo più uno al banco. E sono questo storico che ha fatto 34 minuti una volta, come Lauri, 34 anche lui, senza segnare neanche un punto. È Ryan Arcidiacono.
Grande Ryan,
che ne ha fatto miglior tiratore dall'angolo. Miglior tiratore dall'angolo.
Allora, sesta e penultima domanda. Secondo i dati gentilmente offerti noi da Second Spectrum, grazie ai soldi del direttore, sappiamo che tira meglio da tre in catch and shoot nella Lega. Tutte e cinque le squadre, queste squadre qua, si parla di squadre ovviamente, sono oltre il 39% all'arco. Quali sono?
In Sacramento Kings.
Raga, piano.
In catch and shoot?
Catch and shoot.
Sacramento Kings.
E dai, Flori che si ripete, mamma mia.
Non mi hai detto se è giusta o sbagliata.
Ma se tu parli insieme a Mapelli non capisco niente. Il Sacramento Kings è giusta.
Io dico i Bucks. Sì.
I Bucks no, direttore.
È strano.
I Warriors. Pacers.
Allora, Warriors è giusta, quindi più uno a Gramegna, mentre i Pacers ha detto?
Sì.
Carpelli giusta, più uno.
Hanno tirato divinamente da 2 anni.
Non appunto, cioè...
Senza... E ne mancano solo 2. Le prime 2, tra l'altro.
Posso andare contro Terence? Io dico gli Spurs.
È giusto, sono i primi, oltre 40.
Ah già, è vero, gli Spurs tirano benissimo, solo tirano una posizione.
Sì, solo non tirano mai.
Esatto, l'ho visto prima, no? Non tirano mai.
E allora
aspetta, chi avevo visto prima?
La seconda squadra che tira il 39.7%, 18.5 tentativi a partita.
Madonna, non ho... Miami Heat.
No, Nick, meno uno. Ma i Heat sono tipo decimi.
Vince il banco, vai.
Meno uno per Nick. Questa fa un punto il banco, quindi va a meno tre in questo il banco.
I Timberwolves.
No, meno uno. Sono i Los Angeles Clippers.
No, già, volevo dirlo, ma ho lasciato perdere.
Vero, tirano bene anche loro.
Ma tanto sei in fondo, ma per...
Sì, infatti. Volevo settima ancora scavare ultima per vedere se arriva.
Dai,
la
ultima, sì, così mi proclamate vincitore.
Sì, in effetti, dai.
Guarda come si tiene conservativo adesso. La mia preferita anche quest'ultima, la top 5 dei giocatori per falli fatti in totale.
Vabbè,
in totale.
Coso, come si chiama? Dante Cunningham di sicuro.
No.
Ma come no? Cioè, un finish una partita.
Neanche nei 10, no. Totale, non per game, totale.
Drummond,
no, Nick è settimo. No, Flori settimo.
Cazzo.
Whiteside,
no, neanche nei 10.
Ma Gobert.
Rudy Gobert neanche nei 10, direttore.
Mobamba.
Ma come fa a esserci Bamba pure
lo
tu?
Lo so, ma a me piace scavare verso il fondo, ragazzi.
DeAndre Ayton.
Ayton, DeAndre, nope.
Basta, non parlo più.
Aspetta, coso, aspetta. Un londovino di sicuro. Jaren Jackson Jr.
Il primissimo grande.
È vero, l'avevo anche letto, cazzo. Fa un milione di punti, fa un milione di falli.
È 99, sì, nel momento. Pensate a giovani lunghi, alle prime
armi. Jarrett Allen.
No.
Vendel Carter,
bravo Gramegna.
Un altro potrebbe essere Robinson, che fa una valanga ai punti anche lui. Dai.
Per me praticamente il primo è il rapporto minuti-falli. Però gioca troppo poco, gioca solo non so quanta partita, ma poco, 87 totali, no, sì, meno uno.
Allora,
comunque settimo, sì, è lì vicino, però gioca poco.
Non era settimo Drummond?
Sono settimi insieme.
Relativo.
Ah, bella roba. Io non ho più idea, tutti quelli fallosi.
Vince il banco, chiudiamo la puntata, dai che c'ho da fare.
Bagley. Che vince il banco.
Fatemi dire, mi fa morire perché è tipo sesto Dean Whitty a caso, assolutamente a caso, l'unica guardia.
Togli un punto a Gramegna,
saranno tutti lunghi, saranno.
Sì, uno Jaren Jackson, 2 Carl Anthony, 3 Randall, 4 appunto Carter, 5 Joel Embiid, questo ci stava, poi Mitchell Robinson, 9 Patrick Beverley, 10 Pascal Siakam, ci sta.
Devi togliere un punto a Gramegna, ha detto Bagley all'ultimo.
Sì, ma non ho vinto, cioè.
Ascoltate, faccio il calcolo, direttore passa i saluti, io arrivo,
sì,
al calcolo.
Sì, passiamo ai saluti, e quindi hai tipo 30 secondi per fare il calcolo, non credo tu ce la faccia. Saluto Leonardo Flori, che probabilmente sarà il vincitore di questo super quiz e guadagna un coppino sulla... Forte.
Basta. Sulla E.
Un coppino forte. Dai, che non ce la faccio più.
Ciao.
Saluto Jacopo Gramigno.
Mestamente sconfitto, vi saluto. Vado a cenare, è tardissimo. Porca miseria, pelacci. Ciao.
Saluto Nicola Scarpelli.
Ciao a tutti.
Se ne è veramente andato Gramigna, cioè non aspetta che io sia proclamato vincitore.
Sì, ragazzi, mi tocca dire con estremo rammarico che è proprio lui a vincere. Con 0 punti vince Leonardo Flori.
Con 0 punti, incredibile. Il quiz più folle di sempre.
L'avevo annunciato.
Ciao, Pel.
Ciao ciao ragazzi, ciao.
Buona serata, non ce la faremo mai a fare una puntata di nuovamente dentro l'ora. A settimana prossima.